Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. Anno 2017. Dio vuole la circoncisione dei cuori e di fronte ai ministri boriosi che ostentano sapienza, prende dei laici che, pur essendo umili ed ignoranti, diventano sapienti per ispirazione diretta di Dio che li istruisce. Faccio seguito al mio precedente pensiero numero 109. Le quattro dimore dell'aldilà, paradiso, inferno, purgatorio e limbo. Paolo aveva detto nei versetti precedenti che ciascuno sarebbe stato giudicato secondo le sue opere e che quindi alla fine della vita sarebbero periti, cioè sarebbero finiti all'inferno, sia coloro che hanno voluto peccare senza aver conosciuto la legge divina, e cioè i pagani, sia, a maggior ragione, coloro che pur conoscendola avranno peccato. Questi ultimi, infatti, saranno condannati in forza di quella stessa legge da essi ben conosciuta, ma che essi non hanno voluto rispettare. L'apostolo delle genti, nei versetti di cui alla nota, sviluppa ora qui il suo pensiero. Egli dice che per poter essere dei giusti non basta limitarsi ad ascoltare gli insegnamenti divini, ma bisogna volerli anche mettere in pratica, rispettando nei fatti la legge. Paolo precisa dunque che quando i pagani, privi della conoscenza della legge, fanno naturalmente quelle cose che la legge impone, è come se essi fossero legge a se stessi, per cui dimostreranno di averla nel loro cuore, fatto di cui Gesù Cristo terrà conto nel momento del giudizio particolare alla loro morte. Al contrario, chi conoscesse bene la legge divina, insegnandola magari anche agli altri, ma poi non praticandola, allora costui è doppiamente colpevole, non solo perché si prende gioco di Dio, ma anche perché con questo suo cattivo esempio egli dà scandalo, inducendo gli altri ad allontanarsi da Dio, quando non anche a bestemmiarlo. Fatta questa premessa, aggiungo che lo Spirito Santo approfondisce ora l'argomento in questa sua lezione. Egli attira l'attenzione sul fatto che vi sono due tipi di circoncisione, cioè due tipi di patto di fedeltà dell'uomo a Dio. Il primo è quello ebraico di circoncisione fisica. Il secondo è quello morale, o meglio spirituale. Ora, dice lo Spirito Santo, se un incirconciso, cioè un gentile o pagano che sia, rispetta quelli che sono i precetti della legge, costui viene salvato, anche essendo un pagano. Infatti non è la circoncisione esteriore, cioè fisica, quella che salva, ma quella del cuore, cioè dello spirito, rappresentata dal volere rispettare la legge di Dio, pur senza conoscerla. Molti danno l'impressione esteriore di essere circoncisi, cioè fedeli a Dio, ma in realtà non lo sono, nel segreto del cuore, nel quale, continua lo Spirito Santo, tutti coloro che abitano in cielo sanno leggere e vedono i serpenti che vi si annidano. Anzi, ai loro sette serpenti della triplice concupiscenza se ne aggiunge un ottavo, quello della ipocrisia e del tradimento della fiducia riposta in loro dagli altri uomini. E mentre Dio sarà misericordioso verso coloro che, assaliti e indotti al peccato da Satana, sono pur sempre volonterosi di operare il bene, egli sarà inflessibile e rigoroso con gli ipocriti, a maggior ragione se sacerdoti, religiosi, profeti, voci e allievi di Dio. Gli scandali provocati da questi ultimi, continua lo Spirito Santo, sono infatti proporzionali al loro status e sono tali sia da disgustare i giusti che a dar fiato alle trombe di coloro che, odiando Dio, ne approfittano per denigrarlo ulteriormente. La fede in tal maniera muore in molti. E la Chiesa ne riceve danni incalcolabili. Questi scandali vengono infatti presi a pretesto per dire che se questi ministri fossero veramente ministri di un Dio davvero esistente, egli non li permetterebbe e dunque Dio non esiste, come, conseguentemente, non esiste neppure una vita eterna dopo la morte del corpo e come non hanno alcun valore i sacramenti e così via. Dio, allora, di fronte a questi ministri boriosi che ostentano sapienza ma non la praticano, prende dei non religiosi, cioè dei laici, che rispetto ai religiosi si potrebbero definire come dei gentili. Dio, continua ancora lo Spirito Santo, li prende e li ispira, per cui essi, pur non essendo umanamente e per studio dei sapienti, lo diventano per ispirazione diretta di Dio. Costoro sono i profeti, le voci di Dio, numerosi nei secoli ed ancor più oggi. Essi, laici in mezzo al popolo ormai confuso e che ha perso di vista gli insegnamenti divini a causa dei cattivi maestri, diventano dei nunzi del Signore. Le voci, appunto. Essi possono essere nunzi di Dio con il loro esempio, come pure con le loro parole. Essi troveranno tanti nemici pronti a far loro guerra, ma Dio li avrà temprati, avendoli provati come l'argento. Essi oggi sono i nuovi profeti, gli araldi del Signore. Un Signore che giunge come il sole che sorge da oriente per iniziare il suo cammino verso occidente. Essi continuano a diffondere il Vangelo, quello che annuncia il regno di Dio. Essi sono i nuovi evangelisti. Nuovi, attenzione, non perché propugnino un nuovo Vangelo, ma perché, ispirati da Dio e spiegandolo, aiutano a capirlo meglio nelle sue sfumature e profondità. Paolo, conclude lo Spirito Santo, è stato appunto uno di questi, fin dall'inizio. Essi sono i piccoli, gli umili, che Dio proprio per questo ha fatto grandi. Mi ha molto colpito il parallelo fatto dallo Spirito Santo Valtortiano tra coloro che pur pagani, cioè ignoranti sulla religione vera, praticano il bene, e coloro che pur conoscendo a menadito la legge, ed anzi boriosamente insegnandola, ostentando la loro sapienza, non la mettono in pratica, dando per di più un grave scandalo a chi li osserva. I pagani verranno premiati, mentre i cristiani, a maggior ragione se sacerdoti, religiosi, profeti, voci e allievi di Dio, verranno puniti. Il giudizio di Dio sarà per loro severissimo. Non solo perché costoro procurano grave danno alla Chiesa, ma anche perché essi sono ipocriti anche nei confronti di Dio, che invece legge nei loro cuori. La sapienza di costoro, non più illuminati da Dio, non è fieno nutriente, ma paglia, buona per il fuoco o per la stalla. Si fa un gran parlare dell'apostasia, cioè dell'abbandono della fede e della tradizione bimillenaria della Chiesa da parte dei normali fedeli, nonché di non pochi religiosi, talché i seminari ne risultano ormai svuotati. È oggi facile rendersene conto, in particolare osservando la televisione, leggendo i giornali e molti libri editoriali che dissacrano Gesù, nonché vagliando le opere di certi teologi moderni, cosiddetti di grido e che vanno per la maggiore, opere fatte studiare anche nei seminari, ormai da decenni, e che hanno grande responsabilità nell'avvenuta caduta delle vocazioni, proprio perché hanno privato la religione cattolica dei grandi ideali per credere, offrendo interpretazioni religiose razionaliste, positiviste e demitizzanti. Le verità cristiane vengono infatti sempre più presentate come simboliche. Il Vangelo viene svuotato di contenuti reali, i miracoli vengono considerati come frutto di una mitizzazione, l'istituzione dell'Eucarestia nell'ultima cena viene considerata anch'essa un simbolo, la resurrezione, non mi stancherò mai di ripeterlo, viene presentata da taluni personaggi della stessa gerarchia ecclesiastica che ricoprono cariche importanti, non come un fatto storico realmente accaduto, bensì come un fatto della fede. E che significa? Per i non iniziati, dire che Gesù non è risorto, ma lo è per un fatto della fede? Non vi sembra una contraddizione? Gesù non è risorto, però è risorto lo stesso? Questi teologi, che si considerano cristiani, ma di un cristianesimo adulto, non hanno il coraggio di dire apertamente quel che pensano, non hanno il coraggio di abbracciare la verità evangelica dei semplici, cioè del popolino credulone. Ricorrono ad un escamotage, ad uno stratagemma, ad un sotterfugio messo in pratica con furbizia per non dire apertamente che non credono affatto alla risurrezione. Dire che la risurrezione non è un fatto storico, bensì un fatto della fede, significa dunque per essi alludere implicitamente, in un linguaggio da iniziati per non scoprirsi troppo, pur intendendosi fra loro, al fatto che Gesù non è mai e proprio mai risorto, perché il cadavere dell'uomo Gesù, che è solo un uomo e non certo un Dio, secondo questi razionalistici, non più cattolici, ma neocattolici, non può risorgere né a maggior ragione autoresuscitarsi. Per questi teologi siamo infatti di fronte, lo ripeto fino alla stanchezza, ad una verità mitologica nella quale gli apostoli e i primi cristiani hanno creduto, accecati come erano dalla loro fede. Non parliamo poi dell'ascensione al cielo, secondo costoro negatori del miracolo e del soprannaturale. Come potrebbe mai un uomo, oltre che risorgere, ascendere addirittura al cielo e rimanervi lassù con il proprio corpo, per di più glorificato? La verginità della Madonna? Una favola! A questo punto però mi domando, se si considera un mito, perché sarebbe un miracolo impossibile quello della verginità della Madonna prima, durante e dopo il parto. Come si può pensare che il Verbo Dio si sia incarnato nella Vergine Maria facendosi carne senza che il concepimento di Gesù sia stato provocato in maniera naturale, cioè umana, insomma, con un banale amplesso d'uomo? Sempre in tema di verginità della Madonna, madre di un Dio, a nessuno è mai venuto in mente che il Verbo incarnato, oltre che concepito nella Vergine Maria per opera dello Spirito Santo, possa essere venuto alla luce nella sua alba umana in maniera gloriosa, cioè da Dio? E come? Semplicemente smaterializzandosi e attraversando il seno della Madonna e poi rimaterializzandosi in braccio a lei, nell'identico modo in cui nel Cenacolo, la sera stessa della resurrezione, il Verbo uomo, con il suo corpo glorificato, entrò a porte chiuse, attraversando le mura, apparendo e materializzandosi in carne umana, salvo poi smaterializzarsi e svanire nel nulla dopo quella sua prima apparizione agli apostoli. Ancora in tema di verginità, solo chi ha un cervello affetto da libidine mentale non riesce ad immaginare come, dopo la nascita di Gesù, la Madonna abbia potuto convivere da vergine vicino ad un uomo come Giuseppe, votato anch'egli alla più assoluta castità, così come lo era del resto anche lei, regina della purezza e priva dei fomiti derivanti dal peccato originale dal quale era esente. È anche per questa ragione che Dio aveva scelto Giuseppe, uno della setta dei Nazirei, votati alla castità assoluta, come compagno di Maria, la purezza della quale doveva essere umanamente difesa da ingiurie esterne, così come, quale padre putativo, Giuseppe doveva vigilare sulla sicurezza e sulla vita del giovane Gesù, che cresceva in età e sapienza, ma che nella sua dimensione umana Era stato prima un fragile infante e poi un bambino, salvo poi diventare maggiorenne e tutelarsi come uomo, anzi come uomo Dio, da se stesso, fino a che non fosse giunto il momento di immolarsi nel sacrificio per il compimento della missione di redenzione. È evidente che dopo decenni e decenni di teologia dei cattivi maestri, appunto i boriosi sapienti di cui si parla nella sintesi che io ho fatto della lezione dello Spirito Santo Valdortiano, la loro perdita di fede, dovuta peraltro anche ad una certa cultura dominante, nonché ad orientamenti filosofici ed ideologici, sia tracimata dai vertici sulla massa dei normali credenti che la vera fede hanno in moltissimi casi finito per perderla anch'essi. Non siamo tuttavia di fronte ad una generica perdita della fede, ma ad una disfatta della fede. Ecco perché lo Spirito Santo, nella sintesi che ne ho fatto, dice che allora Dio, di fronte a questi ministri boriosi che ostentano sapienza ma non la praticano, prende dei non religiosi, cioè dei laici. Li prende e li istruisce direttamente, facendone, scusatemi se lo ribadisco, dei nuovi profeti, gli araldi del Signore, un Signore che giunge come il sole che sorge da Oriente per iniziare il suo cammino verso Occidente. Essi, aveva prima aggiunto lo Spirito Santo, continuano a diffondere il Vangelo, quello che annuncia il regno di Dio. Essi sono i nuovi evangelisti, nuovi, attenzione, non perché propugnino un nuovo Vangelo, ma perché, ispirati da Dio e spiegandolo, aiutano a capirlo meglio nelle sue sfumature e profondità.